uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno ad Soup of the Day, bentornati. Giovedì 8 luglio, io sono Chiara Nicoletti e non sono con Angelo Acerbi, ma vi avevamo fatto una promessa, e che ci saremo collegati con il Festival di Cannes grazie a corrispondenti e amici di Fred. Non è con me in quanto partner in crime per Man Plus Mamma, ma in quanto inviata a Fred. Buongiorno a Giulia Bianconi da Cannes.
Oh, buongiorno a tutti.
Allora,
devo fare la pimpante.
Fai la pimpante. Innanzitutto, come stai?
Devo essere pimpante, no, faccio la premessa, devo essere pimpante perché sono sulla terrazza del Palais. Del festival, e quindi ho tutta la vista sul castello, la ruota panoramica, il porto, quindi bellissimo. Poi se invece rientro nel Palais mi viene il momento tristezza, perché quest'anno, diciamolo, il caos regna sovrano,
ecco.
per noi giornalisti, e vabbè, che dobbiamo fare?
Ma regna sovrano. Allora, io e Angelo, i nostri ascoltatori, quelli accaniti lo sapranno, io e Angelo, anche Angela, spesso abbiamo ampiamente discusso delle difficoltà con cui vi sareste dovuti interfacciare, diciamo così. Avevamo e abbiamo tuttora dei dubbi. Io volevo capire, ecco, innanzitutto delle difficoltà pratiche. Cosa c'è di vero? E cioè, sbigliettamenti, health pass, ecco, com'è stato il tuo arrivo e come ti stai trovando per adesso?
Allora, diciamo che io ho la fortuna, essendo vaccinata con le due dosi ed essendo arrivata qua almeno 14 dopo il completamento del ciclo vaccinale, ho la fortuna di non dover fare i tamponi. Tamponi che consistono nello sputacchiare all'interno di provette per appunto sapere se sei positivo o negativo. Quindi non è il classico tampone, ma è questo metodo, non so, che hanno sperimentato qui al festival e che devo dire sta mettendo, insomma, in crisi molte persone, perché
sento di ansia da prestazione.
Adesso non vado proprio nel lato pratico, ma insomma
ho sentito di ansia da prestazione, da sputo.
Esatto, capito? Esatto, esatto. Qui ormai bisogna diventare degli sputacchiatori seriali per riuscire a seguire questo festival. Questo è appunto per chi purtroppo non ha completato il ciclo vaccinale. Quindi per me diciamo che questo è già un primo sollievo. In realtà poi ci sono tutta una serie di complicazioni che partono dalla prenotazione dei biglietti in sala, dei posti in sala, bisogna prenotarli, però il sistema, che inizia alle 7 del mattino, si apre alle 7 del mattino e va sempre in crash. Quindi puntualmente le prime 2-3 ore, per chi ha il tempo di mettersi lì davanti al computer o con il cellulare, lo perde nella speranza di riuscire a prenotare un biglietto. E questo è il primo. Poi dicevano appunto, prenotando in sala dovresti evitare le file. No, le file ci sono lo stesso, non si sa come mai, pur avendo un biglietto prenotato, la fila la fai lo stesso. Quindi è un continuo ritrovarti bloccato da una parte, bloccato dall'altra. In sala chiaramente siamo tutti vicini, con mascherine, almeno lì, almeno le mascherine, ma il distanziamento è proprio lontano, anni luce dal festival. Quindi diciamo che di complicazioni ce ne sono parecchie. Bisogna mettersi l'anima in pace, perché visto che siamo solo a giovedì e mancano altri 10 giorni, sì, purtroppo bisogna andare avanti così, oppure uno prende e se ne ritorna nella nostra bella Italia in attesa che arrivi Venezia, ecco, questo bisognerebbe,
esatto,
fare. Però
perché ho sentito un po' paragoni su, ecco, come dire, se non altro l'ordine verso le proiezioni e la procedura di sbigliettamento. Vabbè, ma non facciamo polemiche, vediamo come va, c'è sempre bisogno di 2-3 giorni per aggiustare il tiro, come dire. Invece dal punto di vista, ecco, di star e film, come ti sembra l'atmosfera? A parte come si è vestita Marion Cotillard all'inizio, io direi, in tenuta ginnica quasi.
Ah, che aveva quella sorta di finocchietto.
Il ciclista.
Da ciclista. Vabbè, poi insomma, le star, ognuna si veste come preferisce, anche comodamente, come vuole. Ma secondo me non mancano le star, non so, qualcuno forse ha aperto anche una polemica sulla mancanza di star. Mi sembra che quelle non manchino assolutamente. Già nella prima serata, nella la cerimonia d'apertura, parte appunto la Cotillara, Adam Driver, che erano i protagonisti del film Annette che apriva il festival, però c'era Andy McDowell, c'era Carla Bruni, c'era Jessica Chastain, c'era Ellen Mirren, adesso faccio nomi di donne, però insomma non è che mancassero proprio le star. Poi Jodie Foster premiata da Pedro Almodovar, Spike Lee presidente di giuria. Ora forse, ecco, bisognerebbe polemizzare su altro, non sulla mancanza di stelle del cinema. Quelle ci sono, come non mancano anche i film. Non so se avete notato a distanza la mole di film che ci sono, a parte non solo in concorso, sono 24, ma poi ogni giorno poi ne spunta fuori uno, non lo so, forse arriveremo alla fine del festival devastati dalla presenza di film a ogni ora, anche della notte. Bisognerebbe avere 24 ore per vederli tutti.
E infatti invece,
o anche di più,
come si sa, anche quando uno è in pieno regime con tanti corrispondenti, poi comunque è difficile, cioè se vuoi fare interviste devi fare una scelta. Quindi, e noi ci stiamo organizzando, avrete modo di ascoltare interviste di Giulia, interviste addirittura mie e di Angelo da remoto, ecco, di Benedict, quindi non ci faremo mancare niente a Fred. Prima di salutarci hai nominato Pedro Almodovar, io so per una chat nostra privata, ma lo spiattello qui, che l'hai beccato a mangiare il gelato.
Esatto, il primo giorno, diciamo, il martedì, che cos'era? Era tarda mattinata, sì. Prima di pranzo, era seduto a un gelataio qui di Cannes, tranquillamente con la sua mascherina, insomma poteva anche mimetizzarsi, però insomma Almodovar lo riconosce abbastanza facilmente, era lì seduto, qualcuno gli ha chiesto una foto, però ecco, girava tranquillamente per le vie di Cannes senza scorta, senza nessuno insomma dietro, e appunto in questa chat che citavi tu di colleghe, insomma c'era chi ricordava che anche Guillermo del Toro, sì, ai tempi di The Shape of Water a Venezia se ne andava in giro a mangiare gelati, quindi è una pratica,
e quindi,
giustamente, che fanno anche le star, ecco.
Viva Guillermo e viva Pedro, che sono veramente, Pedro uno di noi, anche Guillermo, quindi ci piacciono. E Giulia, che dire, ovviamente devi tornare a rinformarci su cosa succede, non fare troppe file, non morire di caldo, ma tu non sei donna da pressione bassa, quindi confidiamo in te.
Ce la posso fare, abbiamo superato ben peggio, no? Ecco, ce la possiamo fare, dai.
E quindi lasciamo Giulia Bianconi a Cannes, fai cose buone e noi continuiamo con The Supod Day per interviste e news dai festival di cinema e sul cinema. Fred.
È giovedì e come ogni giovedì si parla di film TV, il giornale, ma insomma il giornale mi pare un po' riduttivo, io continuo a chiamarla Bibbia, la mia Bibbia, quella che mi suggerisce tutti i film e poi io suggerisco a voi. Avete sentito la voce? C'è di nuovo Mauro Gervasini.
Buongiorno a tutti, Bibbia anche meno, dai, va bene,
Vangelo.
È in forma oggi Angela, settimanale di cinema e televisione.
Benissimo. Allora, Cannes è cominciato, siamo a giovedì, ieri, mercoledì, già anzi, insomma, sono arrivate le prime, come dire, le prime notizie sul film di apertura, e noi che cosa raccontiamo?
Allora, innanzitutto diciamo che...
Visto che il numero è ampiamente dedicato a Cannes.
Esattamente, sì, volevo partire proprio da questo. Di film TV escono 52 numeri all'anno, ma ce ne sono due che sono particolari, quello prima del Festival di Cannes e quello prima della mostra del cinema di Venezia, perché contrariamente agli altri sono interamente dedicati alle due manifestazioni. Cosa vuol dire interamente dedicati? Che noi facciamo delle schede di presentazione di tutti i film della selezione ufficiale e in alcuni casi anche delle selezioni, delle sezioni diciamo parallele, tipo in questo caso la Kenzen Realisateur. E quindi uno dice, ma perché fare un lavoro del genere che un sacco di lettori, anzi la stragrande maggioranza, non ci mette piede a Cannes? In realtà è perché i film che si vedono ai festival, soprattutto i festival molto grossi, sono i film che poi si vedranno dopo nelle sale, quindi noi cominciamo a dare una mappa informativa, perché chiaramente anche noi non li abbiamo ancora visti e quindi naturalmente facciamo soprattutto un lavoro di informazione su quelli che sono i film che sono stati scelti. Quindi uno si legge, si ha un'idea di quello che vedrà, ovviamente indirizzato, rivolto ai più cinefili, ed è quello che facciamo. E devo dire che sono dei numeri molto faticosi da fare, perché spesso le notizie sui film sono ancora molto poche, però molto divertente.
Beh, e poi sono anche numeri da collezione, perché sì, uno se lo può tenere, mano a mano che i film escono trova le notizie giuste, e in più ora con le piattaforme secondo me l'idea di vederli a breve non è così peregrina.
No, assolutamente, assolutamente, con le piattaforme naturalmente anche quelli che avrebbero avuto un accesso più ridotto nelle sale trovano finalmente uno spazio. Se posso aggiungere una cosa al numero da collezione, è un numero da collezione anche perché la copertina è stata disegnata da Sergio Ponchione, che è un bravissimo illustratore, e secondo me è bellissima. Il tema è Nanni Moretti sulla croisette, insomma, per chi non l'ha vista è una bella copertina.
Sì,
anche divertente.
Un Nanni Moretti seduto, sì, con lo smoking, e ripreso da una angolazione particolare, per cui appare un po' testone.
Sì, sovrasta.
È molto divertente,
è molto
proprio
divertente,
perché,
sì,
no, come dire, è tutto puntato sulla sua intelligenza,
sì,
questo disegno.
Esattamente, esattamente.
Tre piani.
Sì, Tre piani è l'unico film italiano in concorso. In realtà la selezione di Cannes quest'anno è stata un po' avara con gli italiani, immagino che ne abbiate già parlato, però insomma non sono tantissimi titoli. Questo però, insomma, Moretti in Francia gode di una tale, come dire, riconoscibilità, e c'è un'aspettativa altissima su questo film, e quindi insomma io penso che nonostante l'ampia concorrenza, perché ci sono tanti film interessanti, possa fare bene.
Beh, poi quest'anno la concorrenza più spiccata gli arriva proprio dal paese ospitante, perché di francesi l'abbiamo detto anche noi varie volte, ma ce ne sono veramente tanti. Tu, da appassionato di cinema francese, qual è il film che proprio vorresti più vedere?
Allora prima di tutto diciamo un po' di numeri. I film in concorso francesi sono 7, in realtà sono 8, perché ai 7 che sono indubitabilmente francesi si aggiunge quello di Paul Verhoeven, che viene spacciato per olandese, però Benedetta, che però è un film in francese con una protagonista francese, con una
Bernadette,
è stato un lapsus. Allora, su quale punto io? Dunque, conoscendo il primo film di Julia Ducournau, che si intitola Grave, in Italia è uscito con il titolo però inglese Raw, io punto sul suo nuovo film che si chiama Titan, che lei è veramente una regista punk di quelle da tenere assolutamente d'occhio. E poi ci sono dei grandi nomi come France di Bruno Dumont, è un altro film che secondo me potrebbe fare bene all'interno del concorso. C'è Bergman Island di Mia Sellow, che è una regista di origine danese, ma insomma francese a tutti gli effetti, che ha anche un cast importante, il protagonista è Tim Roth, e un ricordo insomma mitico che aleggia quello di Ingmar Bergman. Insomma, hanno scelto, credo, sull'eterogeneità, cioè i film sono molto diversi uno dall'altro.
Anche il concorso è molto eterogeneo.
Sì. Sì. Il concorso è molto eterogeneo, forse c'è un po' poco Oriente, però è anche vero che l'Occidente è stato fermo al palo per 18 mesi, nel senso che la selezione ha potuto veramente pescare su un periodo ben più lungo, perché alcuni di questi film, lo si sa, per esempio Nanni Moretti, quello di cui parlavamo prima, Tre piani, erano già pronti l'anno scorso e poi hanno aspettato l'edizione di quest'anno.
Beh, anche France, anche il film di Verhoeven
addirittura
erano, sì. Insomma, erano già stati annunciati
assolutamente.
Annette era la già stessa stata apertura, annunciata come Annette. Apertura, hanno aspettato un anno.
Hanno aspettato un anno, addirittura il film di Verhoeven è stato girato nel 2018, quindi veramente siamo. Però davvero il periodo del Covid ha spaccato qualunque tipo di previsione, ha spostato tutti i calendari, e però il concorso è, mi sembra, tosto dal punto di vista dei nomi presenti. Un altro autore su cui punterei per la Palma d'Oro è Hamaguchi, che è un regista giapponese, ha fatto qui un film che si intitola Drive My Car, che è tratto da un racconto di Murakami, però diciamo, il racconto è breve, ma lui ha espanso il racconto fino ad arrivare a 3 ore di film. Hamaguchi è uno bravissimo, anche un grande sceneggiatore.
Noi abbiamo parlato molto degli italiani presenti nelle altre sezioni, quindi magari secondo te che tipo di vitalità offre quest'anno Cannes, guardando alla Quinzaine ad esempio e anche alla Semaine?
Sì, allora mi sembra che ci sia un ritorno abbastanza massiccio degli autori di grosso nome, e questo lo dico anche guardando un po' al mercato. Una delle caratteristiche di Cannes rispetto ad altri festival è che ha questo marché, questo mercato imponente che ormai è aperto a tutto il mondo, non soltanto all'Europa, e quindi chiaramente questo ha un peso sulla proposta dei registi. Poi come dicevi tu, c'è tantissima Francia anche fuori dal concorso, e c'è una nuova sezione discussa, e vedremo come andrà, che invece è dedicata al rapporto tra cinema e ecologia. Io avevo coniato, perché avevo curato una pubblicazione sul tema un anno e mezzo fa, avevo coniato il termine ecocinema, e quindi Frémaux per primo ha fatto questa sezione un po' discussa, perché alcuni dicono che effettivamente molti dei film che sono stati messi dentro potevano benissimo stare nelle altre sezioni senza star lì a costruire uno spazio apposta, però è anche vero che è stato il primo a farlo, e vedremo alla fine come andrà, insomma.
Un festival con tante donne protagoniste, la Seydoux, addirittura 3 film in concorso, credo che sia la prima volta, almeno a memoria mia, non so se tu mi puoi contraddire.
3 film, sì, no, è assolutamente la prima volta. Léa Seydoux però in questo momento è sicuramente l'attrice più importante del cinema francese.
Beh, insieme alla Cotillard sono le due.
Insieme alla Cotillard, è vero, sono le due star, anche perché sono tutte e due bilingue, quindi recitano entrambe benissimo in inglese, soprattutto Marion Cotillard, ma anche Léa Seydoux ha fatto grandi passi da gigante, e quindi sono assolutamente dive d'esportazione. Io ricordo che nell'autobiografia di Woody Allen spende delle parole di grande elogio nei confronti di Léa Seydoux, pentendosi di averle dato un ruolo troppo piccolo in Midnight in Paris, cioè avrebbe voluto scrivere una parte più lunga se avesse saputo che era così brava, insomma, forse anche bella, ecco, questo magari non lo dice, però è stato colpito anche dalla sua bellezza. E però lasciatemi dire una cosa, siccome ho fatto un piccolo test, perché c'è un personaggio nella giuria, la giuria sapete è Spike Lee, no? Il presidente, ma c'è un
ma
personaggio.
La giuria è Spike Lee anche qui,
da, sì, è il presidente,
personalità difficile,
però in realtà in giuria c'è un personaggio che in Francia è enorme, cioè a livelli di Madonna, ma non sto scherzando. E io ho fatto un tweet scherzoso dicendo: ma chissà quanti cinefili italiani conosceranno Mylène Farmer. E infatti qualcuno ha risposto che ha dovuto googolare, perché non sapeva minimamente chi fosse. Invece Mylène Farmer è probabilmente la più grande pop star francese degli ultimi 30 anni. Adesso non è più sulla cresta dell'onda come poteva essere negli anni 90, però davvero parliamo di una persona che riempiva lo Stade de France come Johnny Holiday e per più serate, quindi veramente è stata un grande personaggio, e sono molto curioso. Lei ha fatto anche l'attrice anche in film americani, e quindi è una persona assolutamente competente da questo punto di vista.
L'ultima domanda, allora, avrà amato Annette?
Cavolo, questa è una bella domanda. Annette è un film complicato, e potrebbe averlo amato, anche se mi sembra di capire che non sia il musical che uno si aspetta se crede di andare a vedere La La Land 2, ecco, non è esattamente la stessa cosa. Però certamente Mylène Farmer è la persona che ha più forse le conoscenze tecniche per capire quali sono gli aspetti musicali che fanno il film, ecco.
Bene, allora, in attesa di vedere anche noi Annette sugli schermi italiani, visto che è distribuito in Italia dai Wonder in collaborazione con Cogmedia e anche qualcun altro, non mi ricordo, ci è voluta molta forza per prendere un film così, che gestazione lunghissima e costi enormi. Grazie Mauro Gervasini.
A voi.
A presto.
Ciao.
Fred. Addo Suppo Day e a Fred Film Radio. torna, grande ritorno per Samuele Sestieri, che avevamo già ospitato su Fred, intervistato quella volta da Angela Prudenzi al Torino Film Festival insieme a Olmo Amato per I racconti dell'orso. Torna Samuele, quindi innanzitutto bentornato per il tuo nuovo film e primo da solo, Lumina.
Sì, grazie mille, grazie, è bello ritornare.
Allora, diciamo, perché ecco, ci stiamo sentendo adesso, sei in concorso Nuove Impronte al Trieste Shorts, eri l'unico film italiano in concorso a Rotterdam, sei col film con Lumina passato anche alla mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, quindi inarrestabile già, ti stiamo bloccando giusto 5 minuti e quindi a te la parola per descrivere ecco, la tua opera prima, Lumina.
Lumina, intanto grazie. Lumina è un film che è nato da una serie di suggestioni e fascinazioni per dei paesaggi scoperti attraverso Pietro Stori, che è la persona che poi mi ha aiutato a produrre il film, in Basilicata. In Basilicata abbiamo trovato dei paesaggi di rovine, delle città fantasma, dei villaggi abbandonati, e tutto questo mi ha, diciamo, enormemente suggestionato. Insieme poi al mio sceneggiatore Pietro Massullo abbiamo scritto e inventato questa storia, che è un racconto di formazione di una donna che, interpretata da Carlotta Veldamei, che si risveglia su una spiaggia deserta e inizia a esplorare il mondo che la circonda, che è un mondo che sembra abbandonato, e scopre di poter riattivare misteriosamente delle tecnologie, degli oggetti probabilmente spenti da tempo. Il film parte proprio da qui.
Allora, cito una tua dichiarazione nelle note di regia per farti poi una domanda. Ecco, tu dici: okay, il film si fonda sulla fede in un cinema fieramente low budget che utilizza i fantasmi architettonici del nostro paese per mettere in scena il peso della perdita, dell'assenza, del vuoto. Allora, domanda marzulliana: cosa è arrivato prima? Ecco, il desiderio di mettere appunto in sperimentare questo, come dire, appunto questa, questo il peso della perdita, dell'assenza e del vuoto, oppure invece è arrivata prima la voglia di parlare d'amore a modo tuo, visto che è anche una fiaba moderna su questo?
Non è una domanda facile, non saprei bene cosa risponderti. Diciamo che probabilmente si sono alimentate a vicenda, perché da una parte ci stava anche il desiderio di proseguire un discorso magari incominciato con I racconti dell'orso, che riguarda anche uno sguardo più documentaristico, uno sguardo su quelle rovine di cui parlavo poco fa. Dall'altra parte c'era l'esigenza di fare un film d'amore, ecco, visto che i film con cui sono cresciuto, ciò che ho sempre amato, sono dei film d'amore, in fondo raccontano delle grandi storie d'amore, e c'era l'esigenza di mettere in scena proprio questo e insieme di portare avanti questo discorso sulla perdita. Poi per di più, diciamo, erano diversi anni che non giravo, quindi c'era anche una forte esigenza di poter tornare a filmare, e il film, diciamo, è stato anche costruito su misure in base alla sua attrice protagonista, Carlotta Veldamei, che tra l'altro è anche la mia compagna, quindi tutto quanto il discorso si è fatto via via sempre più intimo, più personale.
Come ho accennato e ne avevamo anche parlato per I racconti dell'orso, fai valorosamente cinema low budget, o meglio ancora a volte no budget, come dicevamo all'epoca. Che possibilità offre effettivamente questo tipo di cinema in termini di creatività e libertà, cioè non dover sottostare, diciamo, a regole produttive o economiche?
Diciamo alle sue gioie e tesori, perché chiaramente essere fuori da un sistema produttivo, prima di tutto ti consente, da un sistema produttivo magari più convenzionale, più impostato, ti consente anche di poter procedere con i tuoi tempi, prima di tutto un fattore di tempo, anche la possibilità. Il film appunto non ha ricevuto nessun tipo di finanziamento al di fuori di una serie di privati e di noi stessi che abbiamo potuto finanziarlo. Questo che vuol dire? Vuol dire poter essere completamente liberi e completamente responsabili poi del risultato che si porta a casa, ecco. Quindi quello di cui puoi essere più contento è proprio che io ho fatto il film che volevo fare, nel bene e nel male ovviamente, quindi questo comporta sì una grande libertà, ovviamente comporta anche tutta una serie di pesi e di difficoltà maggiori, perché il film in tutto e per tutto lo devi accompagnare dall'inizio alla fine, proprio perché esiste e può camminare grazie agli sforzi enormi delle poche persone appunto che se ne sono occupate.
Una curiosità da Fred, da Festival Insider, ovviamente i festival ci interessano particolarmente, una domanda che faccio spesso nel tuo caso, avendone girati tre importanti con questo film, la domanda è d'obbligo, ecco, che tipo di reazione hai visto suscitare nel pubblico, che tipo di interazione c'è stata dopo la proiezione, ecco, che cosa... ha capito il pubblico del tuo film, che appunto che scambio c'è stato e che ti è stato regalato?
Sì, finora c'è sempre stato uno scambio molto, molto forte, molto bello, perché poi Lumina è un film estremamente aperto, che si presta anche a diverse interpretazioni e diverse letture, ma soprattutto la cosa che più mi interessa è che ho ricevuto dei commenti, dei feedback emotivamente positivi, ecco, sì. Che ora al di là del fatto di entrare, capire il film, analizzarlo, il commento più bello è quando ti trovi delle persone che ti dicono che si sono emozionate nel film, ecco, questa è la cosa che a me interessa di più ed è successo sia dopo appunto le proiezioni a Rotterdam sia a Pesaro, quindi credo questo sia il valore più grande, almeno la cosa che mi dà più soddisfazione.
E un'ultima invece curiosità su di te, visto che hai detto che ecco, la tua protagonista è anche la tua compagna, quindi c'è tanto di personale, ancora di più del solito in questo film, ecco, come ne sei uscito? Che percorso hai fatto personale da regista?
Ma ecco, questo è probabilmente un film estremamente, ecco, più personale rispetto ai Racconti dell'Orso, perché i Racconti dell'Orso era una fiaba che raccontava in fondo una storia di amicizia. E questo percorre altre strade e va anche a indagare degli aspetti più intimi, ci sono degli archivi, ci sono delle immagini, un film che parla di immagini, ci sono molte immagini che mi o ci appartengono appunto anche con Carlotta e con diverse persone che sono entrate in un modo o nell'altro nel film. Quindi credo che sia un film che mi è molto vicino, almeno per la persona che sono oggi e che anche descrive un pochino il cammino che provo a fare. Quindi ecco, lo sento estremamente personale come film.
Quali sono i tuoi, ecco, la domanda classica, progetti per il futuro? Anche perché ecco, da te ci si può aspettare sempre veramente cose diverse e imprevedibili.
Ecco, ora non ce ne sta più di uno come progetto in futuro, ma sono ancora così definito. E c'è un po' la volontà di andare in altri territori, di fare sempre qualcosa di completamente diverso, perché altrimenti ti senti arenato e ti annoi, visto che i film prendono anni poi della vita di chi li fa, l'idea di poter variare, di potersi mettere un po' in gioco e di mettersi anche più in difficoltà di quanto finora magari ho fatto è la cosa che più mi stuzzica e anche che mi mantiene più vivo.
E allora, Samuele, innanzitutto in bocca al lupo per Lumina nel concorso Nuove Impronte a Trieste Shorts International Festival e speriamo appunto di incontrarci nuovamente magari di persona per il tuo prossimo film, secondo da solo o secondo insieme a qualcuno o nel senso la tua prossima opera, ecco.
Lo spero anche io e ti ringrazio tantissimo.
Fred Film Radio. Nel giorno di Film TV mi aspetto sempre grandi cose e forse più di un consiglio su cosa vedere stasera in TV. Angela?
Nel giorno di Film TV ancora cinema italiano. Beh sì, questa è una settimana segnata da giovani autori che si affacciano e che sono già riconosciuti come dei talenti. Il film che consiglio stasera è su Cine 34 alle 22:15, quindi con tutta calma dopo una bella pizza all'aperto, ed è Indivisibili di Edoardo De Angelis, film presentato alle giornate degli autori. De Angelis, dopo Mozzarella Stories e Perez, due storie molto del sud, torna ancora in zona Napoli e vicinanze, il terzo lungometraggio, e racconta la storia di due sorelle siamesi, Viola e Desi, che vivono nello squallore di un territorio lacerato, devastato come quello di Castel Volturno, e sono due ragazze con tanta voglia di vivere, però appunto avendo questo legame di indivisibilità sono anche trattate un po' come un fenomeno da baraccone, soprattutto da parte della famiglia che specula su di loro, sono utilizzate per le feste di paese, dove vanno, cantano e si esibiscono, ma in qualche modo gli è tolta la giovinezza, gli è tolta la voglia e il desiderio di poter essere se stesse, anche perché ovviamente questo fatto di essere legate non le porta ad avere una vita propria. Succede qualcosa però, succede che le ragazze si possono dividere, cioè può essere fatta un'operazione su di loro. Ecco, cosa significa a quel punto lacerare due corpi, cioè cosa significa per due ragazze che sono state indivisibili dividersi, perché il legame ovviamente non è solo un legame fisico, ma è un legame che va molto oltre, un legame di carnale e mentale soprattutto. De Angelis avvicina un tema difficile come questo, raccontando con i suoi modi, cioè sono dei modi anche barocchi, perché De Angelis ha sempre amato una certa magniloquenza nelle modalità della regia, però questa volta anche la sua magniloquenza è bene al servizio di una storia in parte cupa, in parte però anche luminosa, e il ritratto di queste due diciottenni gemelle siamesi è pieno di vita e anche toccante. Le ragazze sono interpretate da due giovanissime interpreti scoperte da De Angelis, sono Angela e Marianna Fontana, e una, tutte e due hanno continuato dopo questo film, che è del 2016, a fare le attrici. Marianna con forse maggiore fortuna, ha lavorato anche con Mario Martone, e però continuiamo a vederle sul piccolo e grande schermo, sono molto brave e reggono con grande forza tutto il film, che dura 100 minuti, e si poggia, si può dire davvero, sulle loro spalle. Ricordo quindi che stasera il film da vedere è Indivisibili di Edoardo De Angelis alle 22:15 su Cine 34. Red Film
Radio. Questo giovedì 8 luglio ad Supod Day è stato pieno di ospiti. Abbiamo iniziato con Giulia Bianconi, ci sono stati Angela Prudenzi e Mauro Gervasini, ed ancora Samuele Sestieri per Lumina. E quindi ora mi tocca chiudere da sola questa puntata senza Angelo, ma tornerà presto, e intanto la chiudo con un regista di cui abbiamo parlato in apertura, con Giulia, che appunto è a Cannes, Pedro Almodovar, che ha ricordato durante la cena di apertura del festival la sua carissima e adorata amica Raffaella Carrà. Ha dichiarato Pedro: sono affranto, ho perso un'amica che adoravo e tutta la Spagna l'adorava, anzi la adora. E quindi ecco, ci piace, mi piace chiudere The Supod Day appunto con il ricordo della grande Raffaella Carrà ancora una volta, e da Cannes a Roma e all'Italia, non solo da Trieste in giù. E noi ci sentiamo domani sempre su Fred per l'ultima puntata della settimana di The Soup of the Day con tanti ospiti anche domani, e sintonizzatevi appunto alle 10 sul canale italiano ed entertainment di Fred, oppure lo sapete, siamo in replica durante la giornata, ci trovate sui podcast, quindi potete recuperarci sempre. Ciao, domani.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単にその先生の作品のあの紹介を...
I am Beconfi, Fred Film Radio, Marco Momoragan.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.